Benvenuti su Scuderia Satellite, io sono Alessandro ed eccoci qua a commentare il Gran Premio d'Olanda. Che gran premio è stato? Devo dire che è stato un gran premio parecchio divertente, che un po' secondo me ha continuato quella linea di intrattenimento che già il Gran Premio dell'anno scorso aveva iniziato. Devo dire che dopo questi 2 anni di Olanda, il circuito di Zandvoort si sta confermando come particolarmente interessante da seguire e che crea gare particolarmente divertenti. Secondo me, se continua su questa strada, perché è una pista veramente particolare, molto interessante, che in realtà sembra una pista dove magari con pochi rettilinei e tutto, però ci sono tanti casi di sorpasso e tante traiettorie nuove che non siamo abituati a vedere. Questo crea, secondo me, una gara molto divertente che rischia di diventare uno dei circuiti più attesi del calendario, proprio per il divertimento che poi un appassionato prova nel vedere la gara, come è stato oggi, perché tralasciando, vabbè, i momenti di Tsunoda che hanno dato un po' più di frizzantezza alla gara, però tralasciando Tsunoda per il resto è stato veramente molto interessante. Quindi io direi di passare subito ai top e ai flop della gara.
Carichi per questa stagione. Io vi avviso, poi non ditemi che non ve l'avevo detto.
Allora, come primo top ho messo Leclerc. Perché? Perché è stato ancora una volta sfortunato. Ormai, poretto, la sua stagione è stata martoriata anche dagli eventi non favorevoli, tralasciando proprio gli errori, ma anche eventi che purtroppo quando ci si mette anche la sfortuna non ci puoi fare tanto. E anche qui, ovviamente, lui aveva appena fatto il pit stop ed è arrivata la safety car, e ovviamente lì non potevi prevederlo, è capitato e pazienza. Però mi è piaciuta veramente la prestazione. Un'altra prestazione che secondo me conferma ancora una volta che Leclerc è l'unico al momento in grado di arrivare a livello di Verstappen. Cioè, tralasciando, vabbè, Hamilton, che vabbè, Hamilton è preoccupante se qualcuno lo mette in dubbio che Hamilton non sia a livello di Verstappen, anzi è anche un livello superiore a Verstappen, al mio modestissimo parere, perché ha avuto semplicemente molti più anni dove ha dimostrato di essere un fenomeno. E Verstappen avrà gli anni per dimostrare di essere un fenomeno, quindi avvicinarsi a livello di Hamilton. Però di quelli nuovi, Leclerc è l'unico che veramente sembra essere già a livello di Verstappen, già pronto. Anche Russell l'ha fatto particolarmente bene, però Leclerc veramente aumentano i rimpianti, il rammarico per i tifosi della Ferrari, perché ci sono tanti se quest'anno, e anche oggi la grinta che ha tirato fuori, la prestazione che ha tirato fuori, secondo me dimostra che in questi anni a venire o la Mercedes torna a quella di una volta e quindi ritornano a essere competitivi per il mondiale, o Leclerc è l'unico che veramente può mettersi a combattere con Verstappen per il mondiale. Perché al momento Verstappen fa una gara, fa un mondiale a parte, fa un campionato a parte. Spoiler, non l'ho messo nemmeno nei top, perché non ha senso metterlo nei top, secondo me. Cioè, sprecare uno slot di top per darlo a Verstappen, per carità, va bene, ci sta. Anzi, è giusto, però è sprecato. Perché comunque, cioè, ormai ha raggiunto un livello talmente superiore agli altri che non c'è una gara in cui non faccia bene. E quindi dovrei metterlo ogni gara, da qui alla fine dovrei metterlo sempre, perché andrà così, cioè, altro piccolo spoiler per la stagione, andrà avanti così, quindi lo dovrei mettere sempre. Ora, se volete, io lo posso mettere sempre nei top, ma perde un po' il senso di fare i top e i flop della gara. Quindi il motivo per cui non l'ho messo è questo, però ho voluto premiare Leclerc per la grinta che ha tirato fuori, per comunque, nonostante questo, è lui il vero rivale quest'anno di Verstappen, anche se non può lottare a darmi pari. Però nei momenti in cui erano lì e lì, a pari punti, a pari livello, anche a livello dal punto di vista della vettura, come abbiamo visto magari le prime uscite, fino a Imola, lì abbiamo visto veramente una lotta veramente aperta, interessante e che ci faceva ben sperare. Quindi quest'anno ormai sta volgendo alla fine, e siamo ormai alla seconda parte, adesso il prossimo weekend c'è già Monza, quindi ormai ci stiamo avvicinando alla fine del mondiale. Verstappen ci ha confermato di essere uno generazionale, Leclerc ci ha dimostrato che è un po' indietro nella tabella di marcia rispetto a Verstappen solo perché la Ferrari ha fatto tanta fatica in questi ultimi anni, se no sarebbe già sul gradino di Verstappen. Come secondo top ho messo Lewis Hamilton. Perché? Perché a tratti è stato il più veloce della pista. È stato il più veloce in pista a tratti. È veramente una gara di alto livello. E Sinceramente non penso neanche ci sia tanto da dire perché chiunque abbia visto la gara non può negare che Hamilton a tratti poteva veramente impensierire Verstappen per la vittoria finale. Cioè l'unico vero, secondo me, rivale, dopo i primi giri che si è un po' capito l'andazzo della gara, l'unico vero rivale di Verstappen oggi per vincere questa gara era Hamilton, non era Leclerc, era Hamilton. E quindi ha fatto una grande prova, peccato non aver raggiunto il podio, però ciò non toglie la grandissima prestazione di Hamilton che sta uscendo, dopo aver fatto un inizio di stagione un po' in difficoltà, sta uscendo con tutto il talento che ha. E ricordiamo la carta d'identità, quanti anni dice, perché stiamo parlando di un pilota che prima o poi si dovrà ritirare, ma se queste sono le sue prestazioni, ci possiamo aspettare tranquillamente un Alonso. Che però un Alonso su una Mercedes è un Alonso che può lottare per il titolo. Molto semplice. Terzo top è Russell. Ho messo Russell perché è un altro podio, è molto bravo. E come dicevo prima per Leclerc, forse è l'unico assieme a Leclerc che può avvicinarsi a livello di Verstappen. E mi è piaciuto molto particolare la personalità. La personalità con cui ha deciso di montare le gomme soft durante l'ultima safety car, ecco, quella personalità del campione, quella personalità del talento che capisce la situazione, capisce che quella è l'unica soluzione che può un po' rimescolare le carte, se no la gara ormai è destinata a terminare come stava andando. E invece quella poteva essere l'unica carta a suo favore che poteva un po' rimescolare le carte. L'ha fatto, gli ha giovato, bravo lui, ma soprattutto bravo perché è stata una sua scelta e ci voleva coraggio per andare contro le direttive del team, perché comunque tu sei il primo anno in Mercedes, la Mercedes è la vettura che ha vinto tutto nella storia recente, e quindi avere la personalità di andare lì e pretendere le gomme soft, ecco, è una personalità che in pochi hanno e che hanno appunto quei piloti generazionali, come facevamo prima nel discorso di Leclerc e Verstappen. Quindi un altro top confermato. E su Russell, attenzione. Io dico attenzione per chi non ti fa Mercedes, perché se la Mercedes per sbaglio comincia un po' a migliorare, Russell è lì. Quindi attenzione, attenzione. Passiamo però ai flop. Il primo flop è la Mercedes. È appunto la Mercedes, troppo, troppo pigra, troppo sulla difensiva, troppo. Ho capito, l'obiettivo era il doppio podio. Ci sta. Giustamente, era una gara in cui la Mercedes poteva arrivare con entrambe le vetture sul podio se avesse studiato bene le strategie, cosa che ha fatto. Infatti, per poco non arrivava con entrambe le vetture sul podio. Però, per come si era sviluppata la gara, per le safety car e tutto, non, secondo me è stata una grande occasione persa. Cioè, la strategia troppo difensiva è stata una grande occasione persa. Perché? Perché comunque Russell è stato lui a chiamarla, è stato Russell a chiamare le gomme soft, quindi non è stata una decisione e la scelta di Russell è stata quella vincente. Hamilton l'hai fatto rimanere fuori e ha perso non la gara, il podio. Quindi sì, per carità, hai fatto comunque un buon weekend, alto livello, però sei con Hamilton lì, sei l'unico veramente che per passo gara può impensierire Verstappen. Provala, provala, rischiala. Cioè, non siamo all'ultima gara che magari quei punti in più potevano garantire il sorpasso sulla Ferrari nei costruttori. Cioè, siamo veramente ancora a poco più della metà del calendario. Quindi prova, la rischia. Mal che vada, Hamilton arriva allo stesso quarto, quinto. Va bene. Però almeno ci hai provato. Così è chiaro che se tutti mettono le soft, Hamilton è l'unico che non le mette, il risultato era scontato. Però non ci hai nemmeno provato. Ecco, lì non mi è piaciuto la strategia troppo difensiva, che è una strategia che la Mercedes ha sempre in realtà fatto. Però la faceva quando aveva la vettura più forte. E quindi questa strategia era aiutata, facilitata dal strapotere della vettura rispetto alle altre. Adesso che la vettura non è più la più veloce, magari usare un po' di più potrebbe essere la strada più conveniente, come ha fatto la Red Bull quando non era la vettura più veloce e andava contro la Mercedes. Come ha fatto l'anno scorso la Red Bull, come anche quest'anno, nonostante sia la vettura più veloce, a volte lo fa. Magari non oggi, perché Verstappen ha vinto veramente in scioltezza, ma i Gran Premi scorsi, anche prima della pausa, comunque in molte occasioni la Red Bull ha fatto strategie azzardate, che la Ferrari, non facendole, ha perso la gara, anche se era la favorita. Quindi questa è un po' una pecca della Mercedes quest'anno, che partendo dietro magari serviva un cambio, un attimo di direzione, per ridare un po' di fuoco anche magari, perché comunque i piloti sono di grandissimo livello e quindi, detta come va detta, anche se la rischi e ti va male, ti sanno limitare i danni da soli per il talento che hanno, come ha sempre fatto Russell fin da quando era in Williams e come Hamilton fa tranquillamente, perché è fenomenale. Quindi questa è un po' la pecca che ho trovato, e purtroppo non l'ho trovata solo oggi, ma oggi secondo me in particolare, perché veramente Hamilton era l'unico che poteva provare a vincere la gara oltre a Verstappen, e magari una strategia un po' più rischiosa, mettendo le soft, partendo magari dopo Verstappen, perché forse sarebbe lo stesso riuscito a rimanere davanti, ma magari te ne accorgevi dopo e partivi dietro Verstappen, però eri parità di gomma, e lì è gioco aperto, magari avrebbe vinto lo stesso Verstappen, però almeno te la giocavi. Detto questo, l'altro flop è ovviamente la Ferrari. Poco da dire. Si dimenticano la gomma per il pit stop di Sainz. Ora, Sainz può essere stata una sua scelta quella di rientrare, non erano pronti, ognuno ha la sua storia, tutto quello che volete. Però non è possibile. Non è possibile che, tralasciando il GP del Bahrain, cioè il primo, ogni Gran Premio ce n'è una. Ogni Gran Premio c'è qualcosa, succede qualcosa per cui la Ferrari non riesce a fare un buon weekend. O fa un weekend buono ma sotto le aspettative. Ogni volta, che sia con Leclerc, che sia con Sainz, che sia un errore del pilota, e fin quando è l'errore del pilota ci sta, io lo accetto. Sainz, che mi prende la penalità, va bene, pazienza, l'ho visto comunque reattivo, l'ho visto comunque tentare sorpassi, cioè ha sbagliato, che ha cercato di rimediare. Però non è possibile che nelle ultime uscite ogni volta ce n'è una, che sia la strategia, che sia la scelta delle gomme, che sia la scelta dei momenti chiave quando arriva la safety car e tutto, che sia semplicemente anche il pit stop, cioè ogni volta ce n'è una. Ormai non ci sono neanche più i rimpianti, cioè se un tempo sembra sia passato la mentalità, ma se un paio di gare fa, anche magari prima della sosta, dicevamo ma la Ferrari ha tanti rimpianti, quest'anno poteva veramente vincere entrambi i mondiali, eccetera, eccetera. Adesso cominciamo magari a essere un po' più obiettivi, noi tifosi della Ferrari, e dire no, è inutile da dire perché quest'anno ogni momento in cui si è alzata un po' l'asticella, si è alzato il livello, anche se è alzata la pressione addosso alla Ferrari, perché magari non era la vettura più veloce sul circuito, perché magari partiva in una sezione di svantaggio rispetto alla Red Bull, cioè ogni volta che si alzava l'asticella la Ferrari ha sbagliato. Anche oggi, va bene, la Red Bull era più veloce, la Mercedes probabilmente era più veloce, anche con la strategia azzeccata, col pit stop fatto bene tutto, però Leclerc partiva secondo ed ha sfiorato la pole, e Sainz partiva terzo. Cioè io capisco tutto, ma almeno un secondo posto bisognava portarlo a casa, almeno. Cioè l'obiettivo era arrivare con entrambe le vetture sul podio, questo a mio parere era l'obiettivo minimo della Ferrari. L'obiettivo minimo è, ok, Verstappen non provo neanche a lottarlo, faccio una gara difendendomi sulle Mercedes, perché erano due, e metto entrambe le vetture sul podio, arrivo secondo, terzo. Sicuramente con le Mercedes che arriveranno davanti a Perez, o almeno una arriva davanti a Perez, guadagno un po' di punti sulla Red Bull e via, e andiamo al weekend successivo. Così comincia a essere veramente dura, perché comunque vuoi o non vuoi, anche questo weekend si è alzata l'asticella. Sainz per sbaglio ha fatto una roba che non andava secondo l'ordinaria amministrazione ed è crollato il castello di carta. Quindi sì, poteva vincere secondo me la Ferrari questa gara? No. Però poteva essere l'obiettivo. Ma anche se tu capisci, realizzi che non è il tuo weekend, non riesci a vincere la gara, almeno puntare a difenderti sulle Mercedes. E sono errori banali, è vero, possono capitare. È vero, tutto quello che... cioè l'errore umano ci può stare, io capisco tutto. Però non è possibile che ogni weekend ce ne sia una. Cioè è questo che io comincio a non accettare più in quanto tifoso Ferrari. Cioè accetto l'errore, accetto Leclerc in Francia che sbaglia, accetto Sainz che prende la penalità oggi, accetto magari un momento in cui sbagli la strategia, un weekend può sbagliare la strategia, ma che ogni weekend ce ne sia una che va a deteriorare la prestazione della Ferrari in generale, ormai non è più ammissibile. Non è più ammissibile se le tue aspettative sono quelle di un team che quest'anno te la vincere i mondiali. E allora, o non è ammissibile questo, e quindi il problema è interno alla Ferrari e andrà risolto per la prossima stagione, perché se no siamo punto a capo, la prossima stagione la Ferrari può vincere i mondiali e non li vince perché ogni weekend ce n'è una, oppure abbiamo sbagliato tutti, mi ci metto io in mezzo, i tifosi in mezzo, i piloti in mezzo, i media in mezzo, la scuderia Ferrari in mezzo, i piani alti da Ferrari, abbiamo sbagliato tutti nel pensare che questa stagione la Ferrari potesse competere per i titoli. Perché magari bisognava abbassare le aspettative e abbiamo alzato troppo noi l'asticella e quindi la Ferrari non riusciva a competere secondo le aspettative che noi stessi abbiamo messo alla Ferrari. Allora è l'errore nostro. Quindi una o l'altra. Però se è la prima bisogna intervenire. Se è la seconda, mea culpa generale, questa è la stagione che poteva fare la Ferrari, speriamo arrivi seconda davanti alla Mercedes. Molto semplice. Detto questo, passiamo al terzo flop, e il terzo flop è Valtteri Bottas. Perché Bottas? Perché ha fatto errori? Perché semplicemente, a mio parere, è stato un weekend da... dove Bottas non è pervenuto, è stato completamente assente. Si è fatto battere da Zou. E veramente penso che si sia un po', dopo il buon inizio, si sia un po' adeguato alla vettura. Cioè, all'inizio è andato molto bene, ha fatto magari molte prestazioni di altissimo livello, poi ha visto che il vero reale valore della vettura, e si sia un po' adeguato al valore, smettendo anche magari in molti casi di lottare. Ecco, questo non mi è piaciuto. Questo non mi è piaciuto, e lo accetto quando c'è la sfortuna, lo accetto quando veramente non hai possibilità di competere con le altre scuderie e gli altri piloti con i quali puoi permetterti di competere, ovviamente, perché non mi aspetto Bottas che lotti per il podio, questo è ovvio, però un weekend veramente da non pervenuto, un weekend dove se ci fosse stato l'appello dei piloti presenti poteva tranquillamente non presentarsi, perché è quello che ha fatto, a mio parere, non si è nemmeno presentato. Cioè, veramente che io in un weekend intero non mi ricordi un momento di Bottas, è grave. E comunque, cioè, adesso sto registrando un po' di ore dopo la gara, questo è vero, però comunque, cioè, oggi, non 20 giorni dopo, quindi magari 20 giorni dopo non mi ricordo bene, eppure non mi ricordo un momento di Bottas. Detto questo, passiamo un po' all'ultima parte, alla puntata, alla riflessione finale. Sarò molto breve, ho un concetto molto chiaro, che in realtà mi balena in testa dalla pausa. Spa l'ha accentuato ancora di più e oggi ho avuto la prova finale. Il dominio Red Bull, dominio Verstappen, quanto durerà? Questa è un po' una domanda che io faccio a chiunque sia arrivato fino a questo punto ad ascoltare e magari chiunque di voi abbia piacere di rispondermi. È ben accetto, ovviamente. E l'unico vero rivale quest'anno è la Ferrari e abbiamo visto che non è stata una rivale degna della Red Bull. E allora noi la domanda che ci dobbiamo fare è: ok, la Red Bull prossimo anno partirà di nuovo come prima. Quindi o ci aspettiamo la Ferrari che improvvisamente elimini il 90% dei difetti che abbiamo visto fare, cioè li abbiamo visto, abbiamo notato quest'anno, o ci aspettiamo che la Mercedes ritorni la metà di quella che era un tempo e quindi possa almeno provare a competere con la Red Bull, o se no rischiamo di andare incontro a un... quest'anno sarà biennio Red Bull-Verstappen, ma rischia di diventare anche un lustro, perché comunque il cambio generazionale di regole, proprio l'altro grande cambio epocale, ecco, mi veniva la parola, di regole, sarà nel 2026. E c'è ancora 2023, 2024-2025, rischia di essere 5 anni in cui Verstappen può vincere 5 titoli. Perché oggettivamente, se adesso questi sono gli equilibri della griglia, Leclerc non è in grado di competere. Non perché Leclerc sia scarso, ma perché magari ha la vettura o magari non ha il team pronto ad aiutarlo a competere contro Verstappen. Hamilton e Russell sono forti, sì, sono come Leclerc, potrebbero competere, ma al momento non hanno le capacità per farlo. Chi li stoppa? La Red Bull e Verstappen. Quindi questo è un po' il rischio che secondo me rischiamo di andare incontro. Cioè rischiamo di andare incontro a un periodo di dominio Red Bull-Verstappen, come è stato il periodo di dominio Vettel-Red Bull, come è stato il periodo di dominio Hamilton-Mercedes. Rischiamo di andare a un altro periodo di dominio lungo, magari non lungo come quello di Hamilton, ma lungo come quello di Vettel, 3, 4, forse 5, ma anche di meno, insomma, tra 4 anni di Verstappen che domina. Siamo già al secondo, l'altro anno non ha dominato ma ha vinto. E quindi alla fine sì, quando vai a vedere le statistiche, l'albo d'oro di Verstappen che è già 2 anni che vince, la Red Bull è già 2 anni che vince, e se il prossimo anno non si vedono detti miglioramenti di Mercedes e Red Bull, probabilmente Verstappen vincerà con la Red Bull che vincerà, perché comunque Perez, vuoi o non vuoi, ha una vettura talmente superiore alle altre che riesce tranquillamente a fare i punti necessari per permettere alla Red Bull di vincere, come accadeva con Bottas in Mercedes, anche se Bottas lo criticavamo sempre, è vero, come stiamo facendo ultimamente anche con Perez, ma alla fine riusciva lo stesso a fare i punti necessari per lo strapotere della vettura da permettere alla Mercedes di vincere il titolo, come Perez quest'anno aiuterà la Red Bull, nonostante fosse per 2 weekend, l'abbiamo calcolato tra i piloti in lotta contro Verstappen per vincere il mondiale, forse 2 weekend, poi abbiamo smesso di tenere in considerazione. Quindi questa è un po' la domanda che io pongo, la riflessione che faccio, e un po' mi piacerebbe anche sapere cosa pensa ognuno di voi. Secondo me, ripeto, poi concludo, il rischio è questo, che andremo incontro almeno a un triennio, se non un quadriennio, se non un lustro di dominio Verstappen Red Bull. Quindi la palla ora va nel campo, nella metà campo della Mercedes e nella metà campo della Ferrari, in particolare di Leclerc e di Hamilton e Russell, che avranno il compito di provare a fermare il prima possibile questo dominio, perché la strada era stata tracciata l'anno scorso, quest'anno è stata segnata, e rischia il prossimo anno di diventare spianata. Detto questo, io direi che per oggi possiamo quindi concludere qui. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito, ci diamo appuntamento al Gran Premio di Monza per fare un back-to-back-to-back dopo la pausa che ci serviva per darci un po' di carica. E niente, io direi che per oggi è tutto. Un saluto da Alessandro. Alla prossima!